Bando alle ciance, abbiamo l'ospite in collegamento, lo ringrazio per la disponibilità, Enzo Bucchioni. Enzo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno a voi, bentrovati a tutti, ciao.
Enzo, fatta l'operazione con Seisao, quale sarà la prossima mossa della Juventus?
Guarda, possiamo dire sempre le stesse cose e ci aspettiamo che risolvano la vicenda Vlahovic, che la prossima mossa sia attinente a un centravanti. Quei nomi che girano, l'ultimo che ho sentito che mi intriga molto è Osimhen, gira attorno al mondo Juve da tanto tempo, chissà se questa storia col Galatasaray è sempre lì in sospeso, alla fine ci possa essere un inserimento da Juventus. Io lo dico sapendo che è una storia molto difficile, che però sarebbe un po' un completamento, quantomeno un colpo da Juve, quella vera, quella che ha bisogno anche di personaggi che catalizzino il tifoso, che sentano un senso di appartenenza superiore, personaggio da copertina, ecco, manca un po' in questo mercato della Juventus.
Enzo Bucchioni in collegamento con noi, le vostre domande al 340 54 25 324. Ti voglio chiedere invece che cosa ti risulta sul fronte Sancho e se secondo te è un prospetto ideale per come gioca Tudor.
Sì, Sancho è un giocatore che conosciamo molto bene, anche lì siamo sempre, la Juventus ha l'accordo con il giocatore, ora si tratta di capire se la cifra proposta attorno a 15 milioni è congrua, viene accettato. Insomma, un giocatore di livello internazionale che sicuramente accrescerebbe, sa fare bene le due fasi, aiuta anche nella fase difensiva, quindi un giocatore che può sicuramente far salire il livello di questa squadra, che ha bisogno di giocatori di esperienza. La Juventus, sappiamo tutto quello che è successo negli ultimi anni, ma ha bisogno di comprare campioni, ha bisogno di mettere giocatori con un'esperienza maggiore, perché l'idea dell'anno scorso di giovani, di ridurre i monti ingaggi, gli va tutto bene, poi però visto i limiti che ha dimostrato questa squadra, quindi Sancho come Seisao, anche se secondo me stiamo pagato molto, un giocatore che se cresce, ma se fa un campionato come quello dell'anno scorso, però un giocatore che salta l'uomo nel calcio moderno, sappiamo quanto siano importanti i giocatori che saltano l'uomo quando le difese si chiudono, il grande pressing e tutto quello che è il bagaglio tecnico-tattico di una squadra, lo può spezzare un giocatore così che ti inventa qualcosa, quindi ha fatto bene sicuramente a prenderlo, è Sancho di quella categoria lì.
Enzo, ti risultano movimenti per quanto riguarda la Juventus sul fronte difesa? Perché la Juventus ha potenzialmente Kalulu, Bremer e Gatti che sono tre destri, quindi magari un mancino servirebbe. E poi Bremer, che rientrerà dall'infortunio, non potrà giocare 50 partite, lo stesso Cabal quando rientrerà. Ti risulta una Juventus attiva anche per quanto riguarda il fronte difesa?
Ma guarda, sicuramente sotto traccia qualcosa stanno facendo, perché come dicevi tu, ci sono tanti giocatori, però manca un sinistro, ci sono giocatori sui quali dobbiamo mettere necessariamente degli interrogativi. Bremer è fermo da un anno, io gli auguro di tornare più forte di prima, no? Come si dice dopo un infortunio, però è un auspicio, dobbiamo vederlo. Pure Gatti, se volete, realizzerà un infortunio. Cabal stesso è fermo da quasi un anno, quindi questi sono dei giocatori sui quali sicuramente la Juventus farà affidamento, però io mi cautelerei. Anche qui torno al concetto espresso prima, un giocatore da Juventus, un difensore che dice questo può essere un leader, questo devi fare, dovrebbe fare la Juventus, soprattutto in difesa, partendo da quel concetto tanto juventino di primo non prenderle. E mi sembra che invece la Juventus in difesa faccia poco e i giocatori che ci sono non è che siano così straordinari. Ripeto, è tolto Bremer, che si torna al suo livello, ha dimostrato sempre di essere il leader, di essere quello che può fare la differenza, però io un altro lo andrei a prendere, ma di quel livello lì, perché giocatori di livello medio ce l'hai e serve qualcosa per fare, o qualcuno per fare il salto di qualità. La Juventus ha pagato questi anni di giocatori troppo mediocri per quel livello al quale deve aspirare questa squadra.
Enzo Bucchioni in collegamento con noi, se avete delle domande 340 54 25 324 gliele giriamo. Voglio chiederti se ti risulta qualcosa anche per quanto riguarda il direttore sportivo, perché sappiamo che la Juventus ha come lì direttore generale, Modesto direttore tecnico, ma manca ancora all'appello un direttore sportivo. Quali sono in questo momento i nomi da tenere più in considerazione, Enzo?
Ma qui non ho capito se vogliono fare in due con questa struttura di comando, con questa catena di comando, o cercheranno davvero un direttore sportivo. Non lo so, all'inizio c'era parso di capire che Comolli potesse anche rimanere da solo, che mi sembrava, anche se ha ricoperto più ruoli nel calcio, mi sembrava sinceramente una mossa non da Juventus. Poi è arrivato Modestò, non so se arriverà un altro francese o meno, perché qui tutte le rime, magari arriverà un altro francese, così abbiamo un terzetto, non lo so, sto un po' ironizzando, ma non per fare l'italianista, ma comunque auguriamo naturalmente che facciano bene. Io lo prenderei un direttore sportivo, ma soprattutto bisogna tornare anche a un lavoro di scouting. Lo vedete che lo fanno tutti, tutte le società, anche quelle più grosse, anche il Paris Saint Germain, anche il Barcellona, che vuol dire, ha una tradizione che conosciamo bene, però quando parliamo poi di giovani, di talenti, sono giovani di talento straordinario. La Juventus deve lavorare anche in quel settore lì, anche in quella direzione lì, arrivare prima sui talenti giovani. È un po' che non si fa questo tipo, non voglio tornare su Huijsen, che poi quando l'hai scoperto e se l'avevi in casa l'hai venduto in maniera sciagurata. Ma insomma, anche in quel campo lì bisogna mettere delle persone che sappiano farlo, che abbiano conoscenze, che abbiano... Ecco, mi aspetto... soprattutto quando non hai grandi risorse, quando non ti puoi più permettere di andare a comprare un giocatore da 100 milioni, e allora devi lavorare in quella direzione. Se non immetti direttori sportivi, se non immetti degli specialisti, diventa tutto più duro.
Senti, io passo al capitolo Kop Meiners, che so che comunque è una pietra calda, praticamente scotta al fuoco quando se ne parla. Sarà la stagione del rilancio l'anno prossimo, oppure un giocatore con evidenti limiti a livello di pressione, a livello d'ambiente, che sente il peso della maglia della Juventus?
Questa è una domanda alla quale dobbiamo rispondere soltanto vedendo giocare, vedendo quello che succede. Allora, dal punto di vista economico, un'operazione che devi comunque non puoi in questo momento pensare di cedere Kop Meiners. L'hai pagato troppo, vai a fare una rimessa economica, chi te lo compra ora se non a metà prezzo di quello che l'hai pagato? 60 milioni non te li dà nessuno. Quanto lo puoi vendere? Sinceramente, anche se c'è un amatore tra virgolette, io credo che più di 30 milioni non riesci a portare a casa. Allora necessariamente devi provare a rilanciarlo. E qui lascio volentieri la palla a Tudor, che deve essere allenatore, deve essere psicologo, deve essere motivatore, perché non può essere il Kop Meiners che abbiamo visto. Magari con l'Atalanta ha raggiunto un livello che non è il suo, però poi la caduta è stata troppo fragorosa, troppo in basso, quindi magari si può assestare sul rendimento medio, no? E allora devi comunque tenerlo quel giocatore lì per provare in tutti i modi a rilanciarlo. Mi sembra un percorso obbligato, ma posso anche dirti che l'anno scorso forse ha pagato questo calcio fluido, questo modulo che non gli apparteneva, i movimenti che gli si chiedevano, che probabilmente non facevano parte. Perché si è esaltato nell'Atalanta? Perché c'era un gioco molto più organizzato, molto più codificato, funzionava tutto, si muovevano i giocatori attorno. Ecco, se la Juventus riesce a tornare ad avere una personalità così, magari si esalta anche Kop Meiners. Il tentativo necessariamente va fatto.
Guarda, ti volevo chiedere invece di Colomuani, se secondo te è un giocatore che la Juventus deve prendere a tutti i costi, e secondo te come andrà a finire, perché la Juventus vuole prenderlo in prestito con diritto di riscatto, il Paris Saint-Germain invece vuole imporre l'obbligo. Come andrà a finire secondo te?
Ma guarda, io lo collego a tutto il discorso dei centravanti. Che tipo di centravanti vuol comprare? Basta Colomani? Anche qui siamo soddisfatti, siamo calcisticamente parlando ovviamente, di quello che ha fatto questo giocatore nei sei mesi juventini. Anche no, si lavora bene in coppia con David? Questi sono interrogativi ai quali deve rispondere l'allenatore ovviamente. Io aspetterei un attimo a chiedere un'operazione di questo tipo, allargando il discorso con il quale abbiamo cominciato. Dove va Vlahovic? Riesce a rescindere questo contratto, riesce a piazzarlo, e con quell'operazione lì magari ti si libera qualcosa anche dal punto di vista dell'organico ovviamente, ma ti viene fuori qualche idea con un centravanti. Ora ritorno a Osimhen, ma mettiamoci degli altri più da Juventus, ecco, Colomani, altrimenti è poi in casa in rosa troppi giocatori da rilanciare. E ho capito che attraverso il gioco, attraverso il senso di appartenenza, ti sei liberato di tutte quelle grandi difficoltà del passato, questa squadra può crescere. Però abbiamo parlato ora di Kop Meiners, anche Colomani bisogna che ritorni ad essere quel giocatore che era. nelle squadre a volte c'è bisogno anche di un'energia nuova, e io andrei a cercare qualcuno capace di portare energia nuova, ma anche dal punto di vista mediatico. La Juventus deve fare un'operazione così. Già l'allenatore ha confermato Tudor con qualche incertezza, diciamo la verità, su quello che ha fatto negli ultimi mesi, e ci saremmo aspettato magari un grande allenatore di primissima fascia. Non hai fatto quella scelta lì, secondo me la devi fare su un giocatore, un grande giocatore. La Juventus la deve prendere, lo so che ci sono difficoltà economiche, però poi quando vuoi fare queste cose i soldi li trovi, e la proprietà magari ti dà anche l'ok. Vediamo come evolve il mercato. Io sono convinto che la Juventus qualcosa di più voglia fare e alla fine farà.
Enzo Bucchioni in collegamento con noi di Vlahovic, perché l'abbiamo toccato il tema Vlahovic. Sì. Da quello che ti risulta, dalle persone influenti che hai sentito, secondo te c'è veramente il rischio che si vada a scadenza con Vlahovic, che farà un anno in panchino, in tribuna, da separato in casa, l'anno proprio del mondiale? Cosa ti risulta?
Guarda, io so come agisce Ristić, quindi possiamo aspettarci di tutto e di tutti i comportamenti possibili. L'ha dimostrato già con la Fiorentina. È un personaggio che fai fatica a identificare un comportamento, a dire farà così. L'interesse assoluto e totale è quello di prendere soldi e di portare il giocatore, di mettere in difficoltà la società il più possibile. Ti ripeto, l'ha fatto con la Fiorentina. La Fiorentina poi alla fine ha portato via 80 milioni, no, da questa operazione, però perché non l'avrebbe mai voluta fare. In quell'anno lì stava segnando Vlahovic, era nel posto ideale, ma hanno rifiutato contratti da 6 milioni, hanno rifiutato qualsiasi cosa, sono stati decine di incontri senza portare a nulla, perché l'obiettivo era quello di portarlo via e di andare alla Juventus. Quindi bisogna capire in questo momento che obiettivo hanno. Non mi meraviglierei se, però ci sono anche quelli, però c'è un mondiale, conviene al giocatore stare fermo un anno, andare in una rotta di collusione così, perché ha bisogno di giocare. Mentalmente non ce lo vedo Vlahovic in quella situazione. È uno che ti diceva da bambino di diventare un pallone d'oro, vuole sempre alzare l'asticella, quella è una roba che secondo me non faranno. Cercheranno una soluzione che possa far riprendere il percorso un giocatore che anche qui è caduto troppo in basso. Vlahovic non è quello che abbiamo visto negli ultimi tempi. Vlahovic è messo al centro di un progetto, e questo lo sa benissimo il Milan, lo sanno benissimo delle squadre che stanno lì a aspettare l'evolversi della situazione. È un'altra storia finita male, ma perché? Per tutto quello che è successo alla Juventus negli ultimi 3 anni, cioè continui cambi di dirigenza, di catena di comando, cambi di allenatore, e quindi dentro questo meccanismo che non ha funzionato Vlahovic si è perso. Ma se lo rimetti al centro di un progetto calcistico, il giocatore è uno di quelli che i gol te li fa. Una volta dicevamo chi è più forte, Haaland o Vlahovic, quindi ora la differenza ci sembra enorme, ma secondo me tecnicamente non è così.
Guarda Enzo, ti faccio l'ultima domanda e ti chiedo la tua griglia di partenza per il prossimo campionato.
Ma guarda, quest'anno mi sembrava facile, perché il Napoli, avendo lavorato benissimo negli ultimi 3 anni, i 2 scudetti sono lì a dimostrarlo, ha un progetto calcistico troppo più avanti, e lo vedete nelle mosse che fa di mercato, e quindi il Napoli ci sembra lassù. Poi sai, le situazioni sono strane, se gli viene in mente di puntare sulla Champions o la testa dei giocatori e dell'allenatore va lì, il presidente ti ha detto proviamo a fare grandi cose in Champions, magari proviamo ad arrivare in semifinale, non lo so, ti può distrarre un po' dal campionato. Però analizzando in maniera concreta, il Napoli è avanti a tutti. E poi dietro ci sono le 3 grandi storiche, Milan, Inter e Juventus, che per mille ragioni, alcune della Juventus le abbiamo dette, ma anche gli altri, l'Inter è palesemente a fine ciclo e bisogna capire come ripartirà, perché è inutile tenere i giocatori, quindi che non vogliono più stare lì, bisogna rinnovare. Vediamo a cosa porterà il rinnovamento. Il Milan invece si deve rilanciare, ha preso un allenatore che ha una certezza, ma in un calcio che non so se piacerà ai tifosi del Milan. Vediamo anche lì che mercato faranno, perché molti buchi in organico ci sono ancora. In questo momento il Milan non si era affossato, se guardo l'organico complessivamente fra uscite e entrate, insomma, secondo me dovrà fare ancora molte cose. Quindi sono progetti calcistici non definiti, quelli mettili comunque dietro, poi si piaceranno, la corsa Champions ci saranno ovviamente, però per lo studetto li vedo un pochino indietro. Però vorrei mettere l'attenzione su alcune squadre che delle quali non parliamo mai o parliamo come squadre di seconda fila. Attenzione al Como, attenzione al Como in zona Champions, ovviamente non immagino che il Como possa vincere lo scudetto, perché il Como sta facendo, ha già speso 100 milioni, ha preso giocatori che magari mediaticamente non sono notissimi, ma secondo me molto forti, quei giovani tecnicamente molto forti. Il progetto calcistico l'avete visto, che idea Fabregas, che tipo di calcio propone, anche spettacolare in certi momenti, quindi attenti al Como. Ma guarda, con Sen che resta a Firenze, anche la Fiorentina è una squadra molto solida, che l'anno scorso ha fatto meno di quello che avrebbe potuto, secondo me, per qualcosa che ha perso l'allenatore, non era ancora pronto. Quest'anno ha preso un allenatore pronto come Pioli, uno che ha già vinto, sa come si fa, ha il portiere forse più forte del campionato e il vice cannoniere dell'anno scorso che ha deciso di rimanere in una struttura solida. Queste due possono essere sorprese per la corsa alla zona Champions.
Grazie Enzo Bucchioni.
Grazie a voi, sempre un grande piacere, buona giornata a tutti, a presto, ciao.